Grazie. Allora, quindi possiamo appunto andare avanti con il punto numero 3, che è il piano strutturale, l'elaborazione delle controdeduzioni e le osservazioni pervenute a seguito dell'adozione. Presenta Baragli. Prego.
Scusi Presidente, volevo
Certo.
chiedere una cosa prima. So che le votazioni sono separate sul piano strutturale e piano operativo, ma penso la discussione possa essere unica perché sono due cose
Sì,
strettamente collegate.
certo. Quindi facciamo una discussione unica e poi le due votazioni separate, logicamente. Sì.
No, io farò una breve introduzione perché insomma, parlare di questo argomento richiederebbe molto tempo, diciamo, che in seguito quello che ci riguarda però direttamente oggi è la votazione di oggi è sull'accettazione, insomma, delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute al piano e sono state tante, perché sono state 30 al piano strutturale e ben 216 osservazioni al piano operativo. Sono state accettate e controdedotte tutte, anche quelle arrivate fuori tempo, perché giustamente, insomma, in qualche modo abbiamo, insomma, deciso di fare così e credo sia stata una buona decisione. Il lavoro è stato immenso, soprattutto per l'ufficio di piano e soprattutto per l'architetto Gandolfo e l'architetta Nanni che si sono caricate sulle spalle, diciamo, tutta l'opera pratica, diciamo. E il lavoro è stato impegnativo indubbiamente anche per noi della seconda commissione che abbiamo seguito fin dall'inizio l'evoluzione, insomma, l'elaborazione dei piani e in questo caso comunque abbiamo analizzato insieme appunto all'architetto Gandolfo, all'assessore Frezzi, una a una tutte queste osservazioni, tutte queste controdeduzioni e abbiamo cercato di dare un indirizzo il più possibile, cioè in quella che abbiamo ritenuto la direzione migliore, insomma, per migliorare anche attraverso questo lavoro i piani, insomma, in generale. E il mio ringraziamento va a tutti quanti che hanno lavorato nella Commissione, indipendentemente dall'essere in maggioranza e in minoranza, perché l'apporto è stato importante di tutti, anche dei tecnici che ogni gruppo consiliare ha potuto, insomma, di cui si è potuto avvalere, anche quelli dell'opposizione che hanno portato, cioè quelli nominati dal gruppo di minoranza, che hanno portato, insomma, le loro idee sono state, insomma, utili spunti di riflessione, quelli che sono arrivati da tutti, insomma, indipendentemente dal posizionamento politico. E il piano è partito da lontano perché l'avvio e procedimento risale al 27 dicembre 2018, era già stato oggetto di una manifestazione di interesse, era stata istituita con la delibera di giunta 51 dell'8 giugno 2017, nella quale fra l'altro si delineavano le 10 linee guida dei nuovi strumenti e dal 16 giugno al 30 ottobre 2017 sono pervenute ben 135 manifestazioni di interesse da cittadini, associazioni, eccetera. L'adozione è arrivata molto tempo dopo l'avvio, 3 anni dopo, perché l'abbiamo adottato il 28 febbraio 2022 e non è stato un caso perché 2 anni pandemia indubbiamente sono stati la causa principale del rallentamento anche del processo partecipativo, tutto perché insomma le difficoltà che ha creato l'impossibilità di incontrarsi, insomma, sono senz'altro la causa principale. Un'altra delle cause probabilmente importanti per cui c'è stato un ritardo nell'adozione è che durante già l'elaborazione dei piani siamo andati a realizzare quella che probabilmente è stata l'opera più grande che il nostro territorio abbia, insomma, visto, che è il centro sportivo della Fiorentina, che indubbiamente ha tolto lavoro, tolto spazio anche ai nostri tecnici dal momento che il piano è stato deciso di farlo in house, quindi, e non solo, da questo punto di vista, poi ha dato un'impronta al territorio tale che poi ha richiesto modifiche importanti anche ai piani che all'inizio avevano erano stati presentati insomma con previsioni diverse da quelle che poi noi andremo probabilmente ad approvare fra qualche mese. E io su questo proposito ho sentito tante cose, no? Ho sentito che tutte queste modifiche sono in realtà viste da molti come miglioramenti, anche da me in molti casi, e sono dovute praticamente alle osservazioni degli enti sovracomunali. Io posso dire, in questo momento, anche se sono la Presidente della Commissione, della Seconda Commissione, sono anche appartenente al Partito Democratico, e almeno nella mia realtà c'è stata molta discussione, sono state apportate modifiche anche per volere della discussione nata all'interno dei nostri circoli. Insomma, io questo lo rivendico perché così è stato, insomma, sarebbe ingiusto non rammentarlo. E personalmente il mio giudizio sul piano strutturale è molto buono, perché secondo me è un piano valido, è un piano che non prevede un sovradimensionamento rispetto a quello che è in scadenza, o che in realtà già, insomma, che andiamo insomma a sostituire, a differenza di quello che spesso sento dire. È vero, sul piano operativo ci sono anche sono rimaste delle previsioni importanti, indubbiamente, ma sono previsioni che si portano con sé tanto nuovo verde urbano, miglioramenti notevoli della viabilità urbana all'interno, insomma, dei centri abitati, e propedeutiche anche a un nuovo modo di spostarsi all'interno del territorio, incentivando l'uso della bicicletta, se non addirittura a piedi. Un importante lavoro è stato fatto anche nel territorio rurale, dove mancava una peculiare classificazione degli edifici, che ora invece c'è, rende molto più semplice comprendere le tipologie di interventi a cui possono essere sottoposti, e questo è una semplificazione delle norme che, insomma, da sempre si chiede, e c'è stata, insomma, c'è. E il prossimo step sarà appunto ora la valutazione della conferenza paesaggistica. Io mi auguro che non ci siano, insomma, problemi particolari, e appena avremo il responso, insomma, della conferenza, si potrà ripartire. La commissione è pronta a ripartire per il suo lavoro, e speriamo, insomma, di arrivare in fondo entro tempi brevi. Grazie.
Bene, grazie Baragli. Ci sono altri interventi su entrambi i punti, quindi, sia il 3 che il 4, se facciamo una discussione unica, insomma, ecco. Prego, Ardini.
Grazie, Presidente. Dunque, stasera è un'altra tappa nel percorso di redazione dei nuovi piani urbanistici. Non è l'approvazione definitiva, perché manca il placet della conferenza paesaggistica e soprattutto manca il parere di VAS. Ma si conclude un lavoro nel quale come commissione consigliare seconda abbiamo preso in esame, qui consigliere Baragli, sono 256 le osservazioni, di cui 30 al piano strutturale, 216 al piano operativo e le restanti al vincolo preordinato all'esproprio. Io ho partecipato all'esame di tutte quante, penso di essere l'unica a non essere mai mancata in commissione, e credo di aver fatto la mia parte, contribuendo alla discussione, talvolta anche piuttosto accesa, per il miglioramento di questi atti. Ritengo anch'io doverosi alcuni ringraziamenti, e prima di tutto agli esperti esterni del mio gruppo consiliare, al professor Giorgio Pizziolo e al professor Carlo Carbone, che hanno dato davvero il loro apporto tecnico durante le riunioni di commissione. Anch'io ringrazio l'architetto Gandolfo, che è il dirigente ed è il responsabile di questo procedimento, e l'architetto Laura Nanni dell'ufficio di piano, perché con pazienza e disponibilità ci hanno accompagnato nell'esame degli aspetti tecnici, e non sono facili questi aspetti tecnici. Vorrei ringraziare l'assessore Frezzi, e gli altri componenti insieme a me della Commissione, perché comunque c'è stato rispetto delle diverse posizioni politiche. Allora, faccio alcune considerazioni di carattere generale. La pianificazione urbanistica è l'ambito nel quale un comune può avere un'ampia discrezionalità nell'indirizzare le proprie scelte politiche, molto più che di un bilancio. Avevo già detto molte cose in occasione dell'adozione dei piani a febbraio 2022, ma ora vorrei partire dicendo che cosa è cambiato rispetto ad allora. Delle strategie del piano strutturale è cambiato soltanto l'obiettivo specifico per l'UTOE del capoluogo, dove la previsione di asilo nido è stata spostata dal pian di Ripoli a Rimaggio. Meno male, più in consonanza con la presenza della scuola e la previsione di ampliamento. È cambiato poi negli obiettivi specifici per l'UTOE di Antella. La destinazione dell'ex fornace Casprini, che viene tolta dal territorio urbanizzato, è destinata ad interventi di rigenerazione urbana. Anche il perimetro del territorio urbanizzato è stato in minima parte modificato per restituire alcune porzioni di territorio, al territorio rurale e per eliminare alcune saldature, ne abbiamo parlato anche in commissione, fra Balatro e Antella e fra Capannuccia e Scolivigne. È cambiato anche il dimensionamento del piano strutturale, che in totale per tutte le categorie funzionali passa da 147.000 a 106.000 metri quadri, di cui oltre 60.000 da recupero. Anche da solo da questi numeri si capisce che ci siano stati dei ripensamenti durante quest'anno. Io continuo a sostenere con cognizione di causa che da una parte sono stati obbligati, indotti, perché città metropolitana, regione e sovrintendenza hanno fatto delle osservazioni puntuali ed hanno chiesto di rivalutare i contenuti delle schede norma del piano operativo su Pian di Ripoli, Rimaggio, Antella e non potevano certo essere eluse. Dall'altra sicuramente la maggioranza avrà fatto le sue valutazioni politiche rivedendo alcune scelte. E mi viene da dire che però quelle stesse scelte erano state approvate senza alcun dubbio a febbraio 2022. Ma vorrei anche rivendicare che una parte del merito va dato alle tante associazioni del territorio, gruppi o semplici cittadini, di cui alcuni sono qui stasera, che hanno presentato osservazioni ben argomentate per chiedere che si riesaminassero certe previsioni. Ma tutto questo per un loro moto spontaneo, non certo per una partecipazione sollecitata dal Comune, che non c'è mai stata, neppure in questa fase post-adozione. Allora, sulla partecipazione faccio due domande. Il principale atto di governo del nostro comune non meritava un maggior coinvolgimento? Perché non avete ritenuto importante un'informazione capillare? Magari si sarebbero potute ancora migliorare alcune previsioni e metterle in relazione con la loro attuazione. Comunque si sarebbe potuto fare un passo concreto per garantire un maggior grado di conoscenza generale sui piani e provare a costruire assieme le scelte di governo del territorio. Sono andata a guardare il programma di mandato del sindaco, che è lo stesso anche per la sua maggioranza, e vi si legge: il confronto costante con le persone, il dialogo con i cittadini dentro e fuori le sedi istituzionali, con centinaia di iniziative pubbliche ed assemblee, sono stati l'ispirazione per tutte le nostre azioni. Ecco, allora io vorrei richiamarvi alla coerenza rispetto a quanto c'è scritto in quel programma, perché non basta discutere all'interno di una commissione consiliare oppure farsi scudo del fatto che si è eletti dai cittadini e che quindi si è delegati a decidere per loro. Non è così che funziona, almeno non per me e per il gruppo consiliare che rappresento. E dico di più, che è stata persa un'occasione di confronto e di crescita proprio perché si cresce insieme a quei cittadini che hanno chiesto ascolto e dialogo e che forse la pensano diversamente da noi. E c'era in ciò che avete scritto, e spero ci sia ancora, questa intenzione fra di voi, maggioranza. Ma certo questa è stata un'opportunità mancata. Ora vengo a cercare di chiarire cosa resta critico, nonostante le modifiche intervenute. A me pare che questi piani siano fortemente condizionati dal rispondere a richieste particolari di privati, e la somma degli interessi privati non dà l'interesse generale. Ecco alcuni casi. Io cerco sempre di entrare nel merito, no? Il completamento edilizio di Ponte Ema, in cui, nonostante l'area non sia adatta ad accogliere una valorizzazione immobiliare privata, sto citando testualmente dalla scheda norma, dalla controdeduzione, nonostante quell'area sia a rischio idraulico e non possa sopportare ulteriore incremento di carico urbanistico e oltretutto urbanisticamente sarebbe deputata a svolgere funzioni di verde compensativo, visto che c'è l'ampliamento della terza corsia lì sopra, ci si consente un autogrill in cui, oltre alla ristorazione, possa esserci funzione commerciale per 500 metri quadri. Erano 300 in adozione, ma poi sono stati incrementati a 500. Eppure, in quel punto della Chiantigiana, il RUC prevedeva parcheggio e basta, perché alla frazione di Ponte Ema serve un'area a parcheggio. Ora sì, si prevedono anche 80 posti auto, ma insieme all'edificio. E se anche la città metropolitana, se anche fosse la città metropolitana a realizzare il parcheggio, perché, chiariamolo, dovrebbe diventare un parcheggio scambiatore del bus rapid transit, la previsione dell'autogrill viene mantenuta ugualmente. Nel pian di Ripoli, rispetto a prima, le quantità di nuova edificazione in metri quadri sono dimezzate e si passa da 80 a 50 unità immobiliari massimo, più il commerciale e direzionale e servizi privati. Magari diciamo anche che saranno 5 piani fuori terra. Che chi aveva comprato quelle particelle certamente sperava di valorizzare. Qui, proprio in commissione, è emerso come ancora non ci siano neppure idee chiare su cosa dovrebbe essere realizzato in quell'attrezzatura pubblica, la cui area viene ceduta dal privato soggetto attuatore. Mi spiego. Si consente questa trasformazione del pian di Ripoli e viene detto: ci cedono l'area per fare una fascia a verde pubblico e un centro socioculturale, quando nella prima versione della previsione il verde sarebbe stato a carico del soggetto privato e ora invece verrà realizzato con i fondi FESR per Rigenera Sorgane. E poi nella scheda norma attuale viene previsto che il privato faccia a compensazione anche il progetto definitivo per il centro socioculturale, ma in commissione ieri abbiamo discusso se farglielo fare o meno, perché non si sa esattamente a cosa destinare questo edificio. Allora mi domando, è l'interesse privato che si porta dietro quello pubblico? In realtà dovrebbe essere il contrario, ma se noi oggi sappiamo certamente cosa farà il privato, e non sappiamo ancora a cosa serve per quello per il pubblico, allora i rapporti sono invertiti e siamo di fronte ad una schizofrenia. Sulla necessità delle altre 59 nuove residenze ad Antella, parentesi, già ne ricaviamo 34 dal recupero, non bastavano? Bisogna consentire anche le 25 di nuova costruzione? O sulla necessità di quelle di Osteria Nuova, dove mi viene da sorridere ma un privato chiede espressamente di poter fare l'abitazione per il proprio figlio e noi glielo consentiamo a Osteria Nuova. sulla necessità di queste nuove abitazioni sorvolo, anzi, anche perché era stato il sindaco stesso, nell'unica sua presenza in commissione urbanistica, tra tutte quelle che abbiamo fatto, a lanciare il sasso che la previsione della RAM 3.1 ad Antella avrebbe potuto essere cancellata ed usare le somme dell'eredità Migliorini per l'ampliamento del parco della Resistenza. Però anche qui abbiamo consapevolezza degli impatti sulla viabilità già fragile della frazione di Antella che queste nuove residenze si porteranno dietro. Lascio da ultimo il boccone più indigesto, perché senza alcun ripensamento questo, sugli altri qualche ripensamento c'è stato. Il consentire l'ampliamento in 9.500 metri quadri della scuola americana. È chiaro che io, amministrazione, ho una scuola di prestigio sul territorio che dà lavoro e voglio che resti e se ha delle necessità anche che possa ampliarsi. Ma il problema è che viene chiesto l'ampliamento enorme di quella scuola in una zona che è ambientalmente fragile, di pregio paesaggistico, oltretutto in un'area dove la struttura viaria è totalmente inadeguata, insufficiente a reggere un tale sovraccarico urbanistico. A me sembra risibile scrivere nella scheda norma che il progetto unitario debba essere corredato di uno studio viabilistico e individuare soluzioni alternative per l'accesso al plesso. Se anche ci fossero le navette, perché di questo stiamo parlando, è stato detto, quante dovrebbero essere per portare a scuola tutti gli studenti dopo questo ampliamento, in su e in giù, lungo via del Carota, e soprattutto come si pensa di fare osservare ciò che verrà fuori dallo studio viabilistico? Si metterà un divieto di transito in orario di entrata e uscita? I residenti? Mandiamo la municipale tutti i giorni? Anche qui ci viene chiesto di consentire una previsione senza che tutto l'insieme sia definito prima, come se l'ampliamento fosse qualcosa di avulso dal resto e non si portasse dietro invece anche molto altro. Oltre a questi aspetti di impatto dell'ampliamento dell'International School of Florence, ribadiamolo, of Florence, non of Bagnoripoli, si pone un problema, anche quello tutto nostro, dell'ipotesi in cui, dopo aver realizzato la previsione, la scuola andasse via. È una possibilità. Urbanisticamente, quale altra funzione possiamo insediare in quell'area, in quella collina, con quegli accessi? Mi sembra davvero che acconsentire a quella richiesta significhi voler mettere a tutti i costi qualcosa in un luogo che non è, dove non può starci. E qui vorrei fare un richiamo di memoria. Qualcuno se lo ricorda di quando il sindaco, durante la scorsa campagna elettorale, voleva candidare le colline di Bagnoripoli come patrimonio UNESCO? Anche questa che verrà svuotata per accogliere le aule e i laboratori scolastici, ipogei. Parto da quest'ultima considerazione e per concludere il mio intervento. Vedo che ancora una volta è stata persa un'occasione di aprire una riflessione a livello urbanistico ed edilizio su quale poteva essere una strategia di sviluppo sostenibile vero, che tenga conto del nostro patrimonio territoriale, della risorsa idrica, dei suoli, che sono risorse irriproducibili e vanno usate al meglio. Per me l'urbanistica non può ridursi a un chiedete e vi sarà dato. Questo è in un'altra parte, diciamo, in un altro libro, che è quanto è qui, perché è sotto gli occhi di tutti. Urbanistica è prendere in considerazione le varie esigenze che ci sono, ce l'hanno manifestate anche i cittadini nelle 256 osservazioni, ma filtrarle con le possibilità che il territorio offre. E il nostro è un territorio che ha delle possibilità limitate. E poi decidere un sì o un no. A volte anche dei no si possono dire. Ecco, secondo me manca una visione di questo tipo. Leggo sempre nei documenti di piano che occorre, cito testualmente, salvaguardare le aree aperte ancora esistenti, evitando le famose saldature, la tendenza all'espansione dell'edificato e la perdita di spazi aperti, e che ci sono ambiti del nostro territorio di particolare valore ambientale e strategico. Ma queste prescrizioni, guarda caso, valgono soltanto là dove non ci sono interessi economici forti. Eppure l'uso del territorio è una componente dello sviluppo sostenibile, uno dei fattori produttivi del benessere di una comunità. Confido che anche in questo Consiglio ci siano sensibilità simili alla mia, che si rendano conto, che prendano coscienza delle criticità in questi piani rispetto alle emergenze che siamo chiamati ad affrontare e rispetto ad una pianificazione che guardi a chi stiamo lasciando domani il nostro territorio. Grazie.
Grazie Redini. Grazie. Se ci sono altri interventi, a voi l'applauso non tocca, però se ci sono altri interventi, no, non so, ci sono altri interventi, Vecini? Ah, allora no.
Io, Presidente.
Prego,
non so se ci sono anche altri gruppi che vogliono intervenire, ma
prego.
Intanto intervengo. Mi unisco chiaramente ai ringraziamenti per il lavoro svolto a tutti, ovviamente agli uffici, a tutti i membri della Commissione 2, insomma a tutti quelli che in qualche modo hanno partecipato a questa fase e che hanno contribuito ad arrivare al punto in cui siamo oggi. Il punto in cui siamo oggi è, come dire, un momento lungo un percorso che lo abbiamo sempre definito come tale, in cui quello che approviamo stasera, seppur non in maniera definitiva, è un piano, due piani, il piano strutturale e il piano operativo, che sono appunto il risultato di un percorso che non è finito, che ha ancora uno sviluppo, ma che in qualche modo è, come dire, quasi arrivato al punto finale. E in questo percorso noi lo rivendichiamo con forza, soprattutto il Partito Democratico, c'è stato un percorso che è stato un percorso di dialogo, di confronto, di discussione, di approfondimento e che ci porta al risultato di stasera, che è un risultato estremamente, estremamente soddisfacente. Abbiamo cercato di esprimere in maniera equilibrata in questo piano concetti a cui sinceramente non ci sentiamo di essere meno sensibili rispetto all'intervento, diciamo rispetto alle sensibilità del gruppo rappresentato da Sonia Redini e anche a tante altre forze politiche che ci sono sul territorio e anche rispetto anche a tante associazioni che così sono state attive. Faccio anche un inciso, scusate, però mi permetto di dirlo. Onestamente è un motivo veramente di dispiacere, lo dico dai banchi della maggioranza, il fatto che si faccia un consiglio comunale in cui i due rappresentanti della destra in questo consiglio comunale siano assenti. Purtroppo non è la prima volta, purtroppo ormai siamo abituati a questa assenza, credo onestamente che sia, come dire, un vulnus in un dialogo, in una discussione politica che arricchirebbe tutti. E questo, come dire, lo dico qua, tanto credo che in sala non ci sia nessuno, diciamo, come dire, con quelle sensibilità politiche, però penso che sia veramente qualcosa di spiacevole. E riprendendo il discorso, diciamo, percorso che abbiamo fatto e il piano è in qualche modo un punto di equilibrio di concetti come sviluppo del territorio, riuso del patrimonio esistente, rigenerazione del territorio stesso, che guarda verso il futuro, e è su questo forse, come dire, che maggiormente marchiamo le nostre differenze, ma che non vuole perdere e non perde, con il risultato a cui siamo arrivati, l'identità di Bagnarripoli, del nostro territorio, che è fatta di piccole frazioni dentro un territorio rurale di pregio. Non c'è una somma di interessi privati, diciamo, che producono il risultato finale, perché c'è stato un passaggio in cui Sonia hai detto che in qualche modo noi non saremmo capaci di dire di no a tante sollecitazioni, a tante proposte che possono venire da mondi, da privati. Credo onestamente di poter dire con estrema sicurezza che non è che non è così, ma siamo molto lontani da quello che tu hai detto, perché se fosse così il piano sarebbe completamente diverso. Noi abbiamo saputo dire tanti no, abbiamo saputo dire tante, abbiamo saputo prendere posizione rispetto a tante situazioni su cui ci sono state anche, come dire, sicuramente delle spinte del tutto legittime e che credo che comunque vadano rispettate sempre, ma su cui abbiamo saputo, a mio parere, tenere la barra assolutamente dritta. Quando tu parli, non ho capito l'accenno all'autogrill, onestamente, è qualcosa che non mi risulta. Vabbè, semmai intervieni dopo, secondo me è qualcosa che proprio non risulta, anzi, senza secondo me, è un fatto oggettivo. Ma al di là di questo, anche in quel caso, anche parlando di quella previsione specifica, se avessimo, diciamo, accettato o accolto quello che ci veniva richiesto, quello che voleva realizzare il privato, il risultato sarebbe molto, ma molto diverso. Questo non l'abbiamo fatto, non è stata una situazione, come dire, presa così su due piedi in due secondi, ma è una situazione e è una posizione che anche oggi e oggi possiamo rivendicare con forza. Entro un pochino più nello specifico, vengo al capoluogo che è stato sicuramente in questi anni il, come dire, luogo di maggiore discussione, il luogo di maggiore attenzione da parte di tutti. C'è stato un punto di partenza, c'è stato un punto di arrivo, lasciatemi dire che il punto di arrivo è, come dire, un punto di arrivo in cui molto è stato cambiato, in cui molto è stato rivalutato, in cui certamente sono state fatte delle valutazioni e c'è stata la capacità politica di saper anche cogliere delle opportunità, penso al fondo FESR, che in qualche modo sono andate a migliorare quella previsione. Gli oneri di urbanizzazione in quell'area riguardano la cessione di un'area che diventerà pubblica, di proprietà pubblica, su cui l'amministrazione comunale, peraltro con un processo partecipativo che è stato annunciato, prenderà decisione e prenderà, come dire, farà una scelta su quello che dovrà essere il futuro di quella previsione, che riguarda Sorgane certamente, ma che si estende fino a tutta quell'area. Quindi è importante che anche in quel caso si sia, come dire, garantita la cessione di un'area che non è certamente piccola, si parla di circa 35.000 metri quadri, al pubblico, che ha già delle idee, è evidente, e che in qualche modo svilupperà ulteriormente nei prossimi anni, nei prossimi mesi, queste idee per realizzare un qualcosa che rappresenta uno sviluppo del capoluogo. Il capoluogo conosce l'arrivo della tranvia, e con l'arrivo della tranvia coglie l'opportunità di sviluppare ulteriormente il proprio territorio con un'urbanizzazione che a mio parere, a nostro parere, risulta del tutto naturale, che è stata certamente, come dire, oggetto di grande discussione, su cui quando non lo si fa ci viene detto che non cambiamo mai idea, quando lo si fa ci viene detto che ci sa la colpa originaria d'aver cambiato idea, facciamo prima, riconosciamoci il fatto che c'è stato un percorso, che anche la maggioranza discute e che anche noi sappiamo, come dire, saper calibrare bene le nostre scelte e in qualche modo poi metterci la faccia sempre e su quelle scelte, come dire, rivendicare il lavoro fatto non nascondendosi e non vergognandosi assolutamente di niente. Sull'Antella abbiamo mantenuto quella che era la previsione originaria, anche se non soprattutto, tenendo conto delle tante istanze che dal territorio, lasciatemi dire anche da tanti mondi che gravitano su Antella, penso, lasciatemelo dire, anche dal segretario del partito di cui sono, anche da parte del circolo del Partito Democratico, ma di tante realtà, di tante associazioni che sono su quel territorio, abbiamo difeso quelle scelte. Ma ci sono anche tante altre piccole, come dire, delle cosiddette frazioni minori, penso a Osteria Nuova, penso a Rimaggio, tante altre in cui abbiamo migliorato le previsioni iniziali. Su questo non solo, ripeto, siamo molto soddisfatti del risultato, ma rivendichiamo il fatto di essere stati protagonisti del risultato raggiunto. Il confronto e il dialogo è il metodo che soprattutto a noi del Partito Democratico ci ha caratterizzato. Ho memoria di una recente assemblea anche del Partito Democratico aperta a tutti, in cui c'è stata una larghissima partecipazione che si è svolta pochi giorni fa, in cui anche lì abbiamo avuto il coraggio non solo di prendere posizione e di dire la nostra, ma anche di ascoltare, di confrontarci su quelle che erano le tante istanze pervenute, arrivando poi a una decisione e arrivando poi, come dire, a avere il coraggio e la forza di prendere delle decisioni, perché sarebbe sbagliato scambiare la partecipazione e il confronto con l'accettazione totale di quello che ci arriva. Noi ascoltiamo, ci confrontiamo, sappiamo, come dire, anche rivedere in parte le nostre scelte o del tutto le nostre scelte se erano sbagliate, ma mai da parte nostra è mancata la volontà di sapere ascoltare. Chiudo dicendo, ribadendo che il piano è un punto di equilibrio tra crescita sostenibile del territorio e attenzione al recupero del patrimonio edilizio e alla rigenerazione urbana. L'idea iniziale è stata migliorata fortemente dal nostro contributo. Su questo rivendichiamo, su questo auspichiamo che anche in tempi abbastanza rapidi si concluda l'iter definitivo dell'approvazione dei piani e, come dire, con queste previsioni Bagnaripoli guarda al futuro. Certo che è stato un percorso lungo, certo che è stato un percorso complicato, non c'è nulla che non di cui c'è da vergognarsi o che non rivendichiamo, ma certamente questo è un ottimo piano che in qualche modo garantisce una visione del futuro di Bagnaripoli e del nostro territorio. Grazie.
Grazie Ciprianetti. Allora, ci sono altri interventi, quindi su entrambi i punti.
Io, Presidente.
Prego, Petruzzi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Farò la dichiarazione di voto del nostro gruppo Cittadini di Bagnaripoli in merito al piano operativo, al piano strutturale, alle controdeduzioni e alle osservazioni. Con una premessa che ci ho pensato molto nelle discussioni che in questi 4 anni di consiglio che ho sentito, le critiche, il tornare indietro e andare avanti con questi piani. Innanzitutto ringrazio anch'io, per quanto non faccia parte formalmente della Commissione 2, i tecnici, l'architetto Nino Gandolfo, tutti i membri della Commissione 2 per il lavoro che hanno fatto. Ho provato a studiare, a leggere tutti i documenti senza essere membro effettivo, senza essere riuscito a partecipare a tutte le commissioni. Non è per niente facile e questo già è indice, è un po' un campanellino d'allarme per far capire della delicatezza delle questioni tecniche e politiche di cui stiamo parlando. Qual è la metafora a cui ho pensato in queste settimane, in questi mesi? È stata un po' la vicenda non c'entra niente con Bagnaripoli, almeno c'entrano le vite individuali di tutti noi, la vicenda dell'energia, no? La guerra in Ucraina, eccetera. Tutte le discussioni sull'energia o le discussioni sui termovalorizzatori o le discussioni... Allora, in poche parole, noi produciamo molta meno energia degli anni 2000, eccetera, ne produciamo molta meno, ma consumiamo di più, però non vogliamo produrla internamente. In pratica anche quelli che sono magari contro a tutto, eccetera, non sono a favore di produrla interamente, però si lamentano se poi si prende da fuori, però si lamentano se poi ci sono i problemi, però si lamentano se ci sono però le criticità, eccetera. Qual è il discorso? Il discorso è chiaro, che il governo doveva fare delle scelte coraggiose e, a nostro avviso, ambiziose. Un piano che guardasse ai prossimi 10-15 anni. Come immaginiamo la Bagna Ripoli tra 10-15 anni? La tranvia, perché la Pian di Ripoli, si sa, è il punto del piano operativo e strutturale più dibattuto, è quello della tranvia e dell'aerotranvia. Siamo o no d'accordo con l'arrivo della tranvia? Perché se siamo d'accordo con l'arrivo della tranvia, non sono sicuro che qua tutti siamo d'accordo, però scelte politiche, se siamo d'accordo è chiaro che chi governa ha la responsabilità poi di avere gli effetti collaterali, il parcheggio. Se arriva la tranvia è chiaro che poi bisogna anche riorganizzare l'assetto urbano di Bagna Ripoli, perché l'area del Granacci, dove c'è tutto il giardino a fianco delle Gobetti Volta, è un'area marginale, interclusa, è sì un terreno verde, ma c'è veramente Bagna Ripoli perde la sua vocazione rurale e ambientale perché cambia l'assetto urbano di Bagna Ripoli intorno sulla Pian di Ripoli? Perché se no così, capito, non torna le cose. Cioè un terreno appunto marginale, intercluso tra una grande provinciale dove passa migliaia di macchine, una scuola e il territorio urbano cambierà e ci saranno nuove edificazioni residenziali, commerciali, servizi, eccetera, perché arriverà la tranvia che ridurrà macchine, ridurrà anidride carbonica, ridurrà inquinamento, eccetera. Sono scelte coraggiose e ambiziose che un'amministrazione deve fare quando va a governare. Questa amministrazione le ha prese perché, come noi abbiamo sempre ritenuto essere appunto un'amministrazione seria, con grandi competenze, con anche la capacità di ascoltare, perché il collega Cipronetti l'ha detto bene. Allora, ascoltiamo o non ascoltiamo? Facciamo partecipazione o non facciamo partecipazione? Perché se l'amministrazione è tornata indietro, ha rivisto alcune cose, eccetera, vuol dire che ha ascoltato i membri della maggioranza, i cittadini, gli enti anche sovraordinati, eccetera. Però quando non va nella direzione della posizione politica, in questo caso del gruppo Cittadinanza Attiva, allora non ascolta. No, è una posizione politica legittima dell'amministrazione e del governo, non è che ascolta quando piace e non ascolta quando piace. Detto questo, noi riteniamo che il piano appunto sia veramente un piano coraggioso, delle scelte da prendere strategiche, infrastrutturali strategiche, di cambiamenti strategici. È quello che abbiamo sempre detto, non è per forza ci deve essere nuova edificazione o nuove infrastrutture che siano non necessarie o almeno appunto discriminatorie. Però Bagna Ripoli, secondo me, dal punto di vista urbanistico, i nostri quartieri, i nostri paesi hanno dei problemi appunto di viabilità, urbanistici, di chiusura appunto dell'assetto urbano, penso all'Antella, penso al Pian di Ripoli, perché Bagna Ripoli, via Roma, è una via vai di macchine che passano, per fortuna adesso a 40 km all'ora, dove è difficile vivere, è difficile avere appunto un momento di comunità vero e proprio, eccetera. L'arrivo della tranvia con nuovo consumo di suolo, sì, ci sarà, con nuove edificazioni, permetterà però un ripensamento totale dei Bagna Ripoli, della via Roma, dei percorsi pedociclabili, del verde urbano. Cioè non tutto è appunto poi deve finire in maniera ideologizzata su cattivo, orrendo consumo di suolo dove moriremo tutti. Ci sono cambiamenti a volte necessari, scelte da prendere. Dove c'erano state delle previsioni appunto di edificazioni sbagliate, a nostro avviso discriminatorie, arbitrarie, non necessarie, l'abbiamo detto, l'amministrazione è tornata indietro, eccetera. E poi ci sono dei cambiamenti in cui ci sono dei momenti in cui uno deve fare. In questo momento questa amministrazione Bagna Ripoli la sta facendo questa scelta, anche appunto con critiche, anche con i non d'accordo, però toccava farla, perché altrimenti appunto qual è la visione, l'altra visione? La tranvia deve arrivare oppure no? L'arrivo della tranvia arriva in un terreno dove non c'è niente e allora poi comunque uno deve prendere la macchina per andare a Bagna Ripoli, o si cerca di creare appunto una connettività e un canale per andare su via Roma? E questo comporta di trasformare quel pezzetto di territorio là, in questo caso il Pian di Ripoli. Cioè, la visione dell'opposizione o di che contro, qual è? Perché io sinceramente, sono sincero, io non l'ho capita. Io non l'ho capita perché non, Non si comprende se ci fosse stata l'opposizione all'amministratore Setoro che scelta avrebbe fatto, perché è legittimo, opposizione e maggioranza non si confrontano solo per darsi noia e cercare di allungare i tempi oppure di... si confrontano su una visione diversa. Io non l'ho capita, cioè se la visione diversa è no alla tranvia, no al, però gli effetti collaterali che questo comporta, no alle le richieste dei privati, anche qua si torna a quello della partecipazione, cioè le richieste dei privati o sono... Non è che sono per forza l'amministrazione che ascolta il privato attivo e cerca di portarla dalla sua parte quando è una cosa che non piace, però quando non si accoglie le cose e siamo d'accordo, allora no, come ha detto il collega Cipranetti, sono scelte di un'amministrazione dal punto di vista tecnico, alcune cose si possono fare veramente, alcune no, altre sono discrezionali, quindi sono più politiche, prende, però non c'è tutta questa cattiva ideologizzazione dell'amministrazione che prende scelta a danno di qualcuno, a danno dell'interesse generale o niente. Sono scelte a volte singolari, a volte di visione, dal nostro punto di vista molto di visione, che questa amministrazione prende. Come già detto, siamo tornati indietro alcune volte anche su sollecitazioni dei membri di maggioranza su tanti punti, su altri no, ma è una visione della Bagna Ripoli che riteniamo necessaria per i prossimi anni. Edificazioni, appunto, nuove scuole, allargamenti delle scuole, certo magari ci sono delle criticità anche lì, però vedere l'allargamento di una scuola di prestigio che abbiamo nel territorio come il male non fa bene, secondo me, a Bagna Ripoli, non fa bene a questo territorio e non fa bene a quanto anche questo territorio e questa amministrazione abbia acquistato serietà, notorietà, rispetto del lavoro che sta facendo in città metropolitana, credo in tutta la regione, credo che stiamo lavorando molto bene. Quindi voglio ringraziare di nuovo tutti e ho concluso.
Grazie, grazie Petruzzi. Ci sono altri interventi sul... Beh, Redini chiaramente si può replicare, sì, no, certamente. Vediamo se c'è qualche altro intervento. Vabbè, prego, allora, magari consideriamo il minutaggio totale, insomma. Però.
Sì, sì. No, consigliere Petruzzi, io rispondo a lei, no, consigliere Ciprianetti... No, non, assolutamente, no, allora, io credo che qui comunque siano da chiarire alcuni punti, no? Perché non mi sembra di aver mai espresso opinioni, pareri, se non nel merito, mai dato voti ideologizzati o perché contro qualcosa per il semplice fatto che non mi piace o perché addirittura dipingere come il male certe cose. Io ho argomentato le criticità, questo ho fatto, consigliere Petruzzi. Se anche lei mi argomenta nel merito, io non ho citato assolutamente la tranvia nel mio intervento, se l'ho ascoltato. Non l'ho citato. No, ma come si fa, scusi consigliere Petruzzi, come si fa a definire la RAM 1.1 un effetto collaterale della tranvia? Però, cioè, è un farmaco? C'ha l'effetto collaterale di costruirci un nuovo quartiere di 50 unità immobiliari con commerciale, direzionale, servizi, ristorante, con quell'altra UMI, la UMI 4? Ma ora, intendiamoci, no, però, bene, cioè la visione... Allora, ora perché mi sono un po' accalorata, riprendo un altro punto, la partecipazione. Dunque, lei sta dicendo che avete ascoltato chi che dall'adozione febbraio 2022 ad oggi marzo 2023 non sono stati organizzati da questa amministrazione alcun tipo di incontro pubblico su questo argomento, va bene? Poi se io lo so che, come ci ha detto il consigliere Cipranetti in commissione, che avete migliaia di contatti personali come maggioranza, benissimo, però io parlo di un tipo di partecipazione che è una cosa diversa. Se ci fosse stata la volontà politica di farli, così come adesso viene fatto per il processo partecipativo di Sorgane, perché per investire questi 5 milioni del FESR su Rigenera Sorgane viene avviato un processo partecipativo strutturatissimo, addirittura pagheremo Sociolab 50.000 euro all'interno di questo pacchetto di investimento. Ora, io non chiedevo tanto, mi bastava anche meno, va bene consigliere Petruzzi, io l'ho mi sembrava, nel mio intervento, di aver chiarito che sono evidenti i ripensamenti rispetto al piano adottato. Non sono mica cieca e non voto e non dico le cose soltanto per dar contro a qualcuno. Ho fatto un'analisi lineare, pulita, nitida di quello che è cambiato e delle criticità che ancora sono rimaste, e su quello ho appuntato il mio intervento. L'ampliamento di una scuola, no che non è il male, non lo è per la scuola di Padule, non lo è per la scuola Redi, non lo sarà per la scuola di Rimaggio quando sarà realizzato, e non lo è neanche per la scuola americana, non è perché è una scuola privata o è di un'altra nazione che sia da stigmatizzare, è il volerlo realizzare lì che ha delle fortissime criticità, e se non ce ne rendiamo conto, io non lo so cos'altro vi debba dire, cioè sono oggettive, che poi da un punto di vista edilizio venga realizzato in cemento armato, si fa tutto, certo che verrà realizzato, ma con quali conseguenze? La nostra visione, e torno sempre al solito elemento, la nostra visione, voglio dire, io ho dato atto che è stato raggiunto anche un equilibrio, no? Eliminando alcune previsioni, però là dove c'erano invece in modo palese interessi economici dietro, sono rimaste quelle previsioni. Che cosa chiederemo? Chiederemo quello che hanno chiesto, non Sonia Redini, ma un gruppo di cittadini in più riprese, e mi consta, anche se non ero presente, anche proprio in quell'assemblea che è stata organizzata dal Partito Democratico, non dall'amministrazione, intendiamoci bene, di avere più tempo, di riflettere, di ripensarle, ridiscuterle alcune migliorie, perché si poteva arrivare forse ancora a cambiare qualcosa, no? Certo che mi sarebbe piaciuto, io sulla tranvia, consigliere Petruzzi, le sgombro, lei non c'era ancora alla scorsa consigliatura, io ho votato a favore, quindi sono assolutissimamente favorevole all'arrivo del mezzo tranviario, perché sicuramente porterà un minor, poi abbiamo anche lo scudo verde, quindi le auto, Firenze già le ha in qualche modo, le blocca prima, no? Siamo tornati come nelle mura medievali, però detto questo, è giusto privilegiare questo tipo di mezzi di trasporto, ma non, si poteva ripensare, si poteva evitare la fermata Olmi, si poteva arrivare semplicemente al capolinea, si potevano fare scelte senza che ci fosse bisogno di urbanizzare quella fascia inedificata che gli stessi enti hanno fortemente chiesto di rivedere, e poi giustamente le abbiamo riviste, perché altrimenti ce lo possiamo scordare il parere positivo di VAS, se non le avessimo in qualche modo ottemperate quelle richieste, va bene? Quindi la mia visione è in quella direzione lì, cioè non possiamo considerarci la tranvia effetto collaterale, l'urbanizzazione del pian di Ripoli effetto collaterale della tranvia, altrimenti staremmo in qualche modo stravolgendo l'obiettivo strategico che invece di quei documenti alla mano nella rama 1.1 vedono la grossa forestazione urbana che ci sarà con il sistema di ciclabili che si svilupperanno da Sorgane. Quindi allora, consigliere Petruzzi, me lo dica lei, qual è la visione strategica? Il fatto che sia accessorio all'arrivo della tranvia con l'urbanizzazione lì o che risponda a una visione strategica che ha questa amministrazione? Io le dico la mia è proprio per il futuro, e qui rispondo al consigliere Ciprianetti, assolutissimamente verso il futuro. Un futuro che è fatto di ciò che andiamo a consumare oggi e che non ci sarà più per domani. E non è che la fascia di, lo so benissimo qual è la fascia edificata in via Granacci e che cosa è previsto dal piano operativo comunale su quella fascia, lo so che verranno realizzati i parcheggi a servizio del Gobetti Volta e che sono anche quelli importanti, ne sono pienamente consapevole, però dobbiamo sempre trovare sulla bilancia anche una spinta, ed è una, deve essere una spinta che viene dalla politica, dall'amministrazione, verso cambiamenti nel modello di sviluppo, perché sono cambiamenti che costano sacrificio ai cittadini, alle aziende, ai costruttori, costa molto di più, il costo di costruzione è molto più elevato per i cosiddetti greenfields. scusatemi, per i brownfields, cioè per recuperare quei terreni che già sono stati edificati o appunto residuano da industrie o attività produttive. Certo che è più facile costruire là dove c'è terreno vergine, ma noi non dobbiamo più consentirlo, cioè dobbiamo veramente cercare di ridurre al minimo, di tendere a zero nella nuova edificazione. Ma il consumo di suolo non è mai un fine, è un mezzo. È un mezzo per...
Redini, arriviamo a conclusione.
Arrivo a ragione, Presidente. È un mezzo, è quel mezzo che ci consente di fare un uso giusto delle risorse per non ritrovarci poi a terreni che non sono più permeabili con bombe d'acqua che fanno danni ingenti, va bene? Falde acquifere che non si... non ricevendo più, non hanno più la possibilità di risostanziarsi e quindi siccità e crisi idrica. Allora, di queste emergenze, come amministrazione, dobbiamo farcene carico per il futuro, per coloro che verranno domani e che questo territorio dobbiamo lasciarglielo il più integro possibile.
Okay, grazie, Redini.
Grazie.
Bene. Grazie. Allora, si era prenotato, forse Bencini, se non sbaglio? No, allora non ci sono altri interventi per il momento, allora prego, lascio la parola a Frezzi, prego.
Grazie signor Presidente. Ma io intanto ringrazio